Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
La Bibbia. Franco Graziosi legge il libro dei giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, a cura di Guido Gola.
Anche questa volta siamo in compagnia di Sansone, il celebre personaggio che la Bibbia ha presentato nei capitoli 13-16, dal 13 al 16 del Libro dei Giudici. Noi nella nostra lettura siamo arrivati al momento capitale ormai, quello conclusivo e direi anche per certi aspetti fondamentale, quello dove si scioglie un po' tutta questa storia fatta di colpi di scena. Ora ascolteremo il capitolo sedicesimo, lasceremo che questo si apra con la solita clamorosa vicenda di Sansone, Sansone che s'avvia alle porte urbane di una città dove egli, a Gaza, dove egli si è recato per incontrare una prostituta. La moralità di Sansone, come sappiamo, è molto approssimativa. Si avvia perché si è accorto che i nemici, i suoi concittadini di Gaza, i filistei, i nemici di Israele, l'hanno chiuso per poterlo finalmente catturare, scardina le porte, se le carica sulle spalle, le trascina per qualcosa come 60 chilometri e le porta su un monte di 900 metri nei pressi di Hebron. Ecco, questo fa parte, come abbiamo detto, abbiamo avuto occasione di spiegare nelle precedenti letture, del fascino del racconto. Ma Sansone ora si innamora perdutamente di una donna filistea, il cui nome Dalila, come abbiamo avuto occasione di dire tempo fa, contiene lo stesso termine con cui gli ebrei chiamano la notte, Laila. Essa è proprio opposta al sole, al nome sole, Shemesh, che è contenuto nel nome Shimshun, nel nome di Sansone in ebraico. Dalila diventa agli occhi del narratore ebreo e biblico il simbolo della donna che tenta, della donna straniera tentatrice, come accadrà e vedremo in molte pagine che leggeremo in futuro della Bibbia. Essa cioè rappresenta il segno dell'idolatria, il pericolo dell'idolatria cananea, in cui esistevano delle donne sacre, le cosiddette sacerdotesse, votate al culti della fertilità, capaci di tentare di Israele. Il contatto sessuale con queste sacerdotesse idealmente trasmetteva al fedele una specie di energia, l'energia con la quale egli avrebbe potuto poi fecondare sua moglie e dare origine a una lunga, una ampia discendenza e a braccia per i campi, alla fertilità anche persino nel suo gregge, dato che il seme, quasi l'energia sessuale che egli riceveva, era quella della divinità stessa. Ecco, c'è quindi sottesa questa figura un po' la rappresentazione della tentazione dell'idolatria. Sappiamo anche, per comprendere adesso il racconto del capitolo sedicesimo che vi verrà letto, sappiamo anche che il voto di Sansone era il voto del nazireato, cioè la consacrazione a Dio. Sansone era legato fin dalla nascita a questo voto e il voto comprendeva la proibizione del taglio dei capelli. Ecco, sui capelli si giocherà ora un po' tutto il racconto, e noi lo sappiamo già questo racconto perché è talmente famoso da non aver bisogno di essere presentato. E allora io voglio soltanto evocare la finale e la lezione che questo racconto contiene nella sua finale. Alla fine, come sappiamo, cederà alla tentazione, rivelerà il suo segreto a Dalila, Dalila gli taglierà i capelli violando quindi il voto, Sansone sarà catturato, accecato, incatenato, costretto ai lavori forzati e Sansone alla fine, come quasi fosse una specie di trofeo da ostentare, verrà portato in giro durante le feste popolari dei Filistei. Soprattutto in occasione di una festa, la festa del dio Dagon, il dio del grano, come dice il suo nome, una divinità nota nell'antico Vicino Oriente ed espressione proprio dei culti orientali della fertilità. Ecco, questa specie di miracolo vivente che viene presentato perché è un fenomeno proprio da spettacolo, da baraccone, viene portato nel tempio dei Filistei. Ed ecco che i Filistei sperano che egli faccia l'ultima sua grande recita e Sansone la fa, ma questa è una recita ormai che spiega tutta la sua storia. Egli si convertirà e convertendosi a Dio egli rivelerà finalmente la sua funzione autentica di giudice, cioè di salvatore. Sarà in quel momento, una volta convertito a Dio dal suo peccato, sarà investito dalla potenza divina. E la finale la lasciamo ora a questo racconto, peraltro veramente celebre. Un racconto che alla fine è sigillato dalla morte di Sansone.
Una volta Sansone andò a Gaza. Qui, vista una prostituta, andò da lei. Quando gli abitanti di Gaza seppero che era arrivato Sansone, per tutta la notte furono in gran movimento perché volevano tendergli un'insidia alle porte della città. Poi però per tutta la notte non agirono, pur restando in attesa, perché pensavano: dovremo attendere fino all'alba, ma l'uccideremo. Sansone invece se ne restò a letto fino a mezzanotte. A mezzanotte si alzò, diede di piglio ai battenti della porta della città e li svelse insieme ai due stipiti e al chiavistello. Caricatiseli poi sulle spalle, andò a portarli sulla cima del monte che sorge davanti a Ebron. In seguito Sansone si innamorò di un'altra donna che abitava nella valle di Sorek e si chiamava Dalila. Allora i principi dei Filistei andarono dalla donna e le dissero: «Seducilo per sapere quale sia il segreto della sua grande forza e con quali mezzi potremo aver ragione di lui per legarlo e ridurlo all'impotenza. Noi ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento». Allora Dalila disse a Sansone: «Ti prego, svelami quale sia il segreto della tua grande forza e con quali mezzi potresti essere legato e ridotto all'impotenza». Le rispose Sansone: «Se fossi legato con 7 corde di nervo fresche non ancora essiccate, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi». Subito i principi filistei inviarono a Dalila 7 corde di nervo fresche non ancora essiccate, ed essa con quelle legò Sansone. Nella stanza intanto c'era pronta ai suoi cenni gente in agguato. Poi essa gli gridò: «I filistei ti assalgono, Sansone!» Ma egli distrusse i legami come si volatizza un filo di stoppa che senta il fuoco. E così il segreto della sua forza non fu svelato. Disse Dalila a Sansone: «Ecco, ti sei preso gioco di me raccontandomi bugie. Ora dimmi con che cosa potresti essere legato». Egli le rispose: «Se davvero fossi legato con funi nuove mai adoperate, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi». Subito Dalila prese delle funi nuove, lo legò e poi gli gridò: «I filistei ti assalgono, Sansone!» Intanto nella stanza c'era gente in agguato, ma egli distrusse le funi che legavano le sue braccia come se fossero filo. Dalila disse a Sansone: «Ancora una volta ti sei preso gioco di me raccontandomi bugie. Dimmi con che cosa potresti essere legato». Egli le rispose: «Se tu intrecciassi le 7 trecce della mia testa con l'ordito e le fissassi con il battente, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi». Fattolo addormentare, essa intrecciò le 7 trecce della sua testa con l'ordito e le fissò con il battente. Poi gli gridò: «I filistei ti assalgono, Sansone!» Ma egli, svegliatosi dal sonno, strappò via battente, traliccio e ordito. Dalila allora si rivolse a Sansone con queste parole: «Come puoi dire che mi ami se il tuo cuore è lontano da me? Questa è la terza volta che ti sei preso gioco di me, non volendomi dire in che cosa consista la tua grande forza». Essa lo soffocava con le sue parole e lo tediava tutti i giorni, finché Sansone fu tanto angustiato da non poterne più. Allora le aprì tutto il suo animo, dicendole: «Il rasoio non si è mai posato sulla mia testa, perché io sono nazireo di Dio fin da quando ero nel seno di mia madre. Se venissi rasato, la mia forza se ne andrebbe, mi indebolirei e diverrei come tutti gli altri uomini». Dalila comprese che Sansone le aveva parlato sinceramente e mandò a chiamare i principi dei Filistei, invitandoli questa volta a venire essi stessi, perché Sansone le aveva aperto tutto il suo cuore. I principi dei Filistei la raggiunsero recando il denaro. Dalila fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia, poi chiamò un uomo a tagliargli le 7 trecce. Così egli cominciò ad indebolirsi e la forza se ne andò da lui. Allora Dalila gridò: «I Filistei ti assalgono, Sansone!» Egli si svegliò dal sonno, pensando che anche quella volta, come le altre, si sarebbe liberato scuotendosi con la forza, ma non sapeva che il Signore si era allontanato da lui. I Filistei, presolo e accecatolo, lo condussero a Gaza, dove lo tenevano legato con 2 catene di bronzo e gli facevano girare la macina nella prigione. Intanto i capelli di Sansone avevano ricominciato a crescere come prima di essere tagliati. Un giorno i principi dei Filistei si riunirono per compiere un grande sacrificio in onore del loro dio Dagon e per far festa. Dicevano: «Il nostro dio ha messo nelle nostre mani Sansone, nostro nemico». Quando il popolo vide la statua del dio, proruppe in un grido di giubilo in onore del suo dio, esclamando: «Il nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone, nostro nemico, colui che devastava la nostra terra, colui che uccideva tanti dei nostri». In preda all'allegria il popolo gridava: «Fate venire Sansone perché ci faccia divertire». Allora Sansone, fatto uscire dalla prigione, dovette fare il buffone davanti alla gente. Poi
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fu messo fra le colonne. Sansone allora chiese al ragazzo che gli faceva da guida di lasciargli toccare le colonne che reggevano l'edificio per potercisi appoggiare. L'edificio era pieno di uomini e di donne. C'erano tutti i principi dei Filistei e sul terrazzo vi erano circa 3.000 uomini e donne che osservavano i giochi di Sansone. Egli invocò il Signore con queste parole. Signore Dio, ricordati di me, ti supplico, e rendimi ancora una volta la mia forza, o Dio, perché io con un colpo solo possa vendicarmi dei Filistei per i miei due occhi. Sansone, sentite col tatto le due colonne centrali che sostenevano l'edificio e afferratele l'una col braccio destro e l'altra col braccio sinistro, esclamò: che io muoia insieme ai Filistei. Poi spinse violentemente, facendo crollare l'edificio sui principi e su tutto il popolo che vi era radunato. E furono più quelli che Sansone uccise morendo che quelli che aveva ucciso durante la vita. I suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre vennero a prendere il suo corpo per seppellirlo fra Zorea ed Estaol, nel sepolcro di Manoach, suo padre. Sansone fu giudice in Israele per 20 anni.
Abbiamo ascoltato ora quel gesto, il gesto dell'eroe Sansone, un gesto improvviso, uno scossone alle due colonne centrali afferrate con le braccia che hanno ricostituito ancora in sé, hanno riottenuto la forza primitiva, il grido divenuto celebre che muoia Sansone insieme coi Filistei e alla fine la sua funzione di liberatore, espletata proprio attraverso questo atto che è anche il suo, tra virgolette, suicidio, è anche la sua morte, la sua immolazione per un ideale che egli aveva tante volte violato. Lasciamo alle spalle questo eroe che ci ha accompagnato per ben 4 capitoli, dal 13 al 16 del Libro dei Giudici, e ora ascoltiamo una specie di racconto a margine molto breve che faremo continuare nella nostra prossima lettura del Libro dei Giudici. È il capitolo 17. Nei capitoli 17 e 18 si ha infatti la narrazione della migrazione della tribù di Dan, la tribù appunto di Sansone. Questa migrazione viene ora idealmente rappresentata in una storia simbolica, emblematica. È la migrazione di un levita. Il narratore ci presenta la vicenda di questo levita, il quale si incontra con un santuario locale gestito da un tale Mica, il quale aveva pensato di costruire in proprio, una persona, come sentirete, non particolarmente di onestà specchiata, aveva rubato a sua madre una cifra enorme, 1100 sicli d'argento, non dimentichiamo che ogni siclo era di 12 grammi, e aveva costruito poi alla fine in segno di riparazione un santuario, aveva ha quasi dato origine a una specie di culto locale non del tutto limpido, anzi bollato proprio dalla fedeltà alla purezza religiosa di Israele, che come sapete riconosceva soltanto un unico santuario. Da questo santuario passa quel levita, un levita che risiedeva a Betlemme, ricordiamo Betlemme che sarà poi la patria di Davide, e costui arriva in questo santuario e questo tale Mica a cui abbiamo fatto riferimento lo pregherà di fermarsi e di diventare sacerdote. I leviti, come sappiamo, erano della tribù sacerdotale, e di espletare le funzioni di sacerdote nel suo santuario, in modo, nel suo piccolo santuario locale, in modo da avere qualche vantaggio maggiore dal punto di vista canonico, diremmo, di essere riconosciuto maggiormente e di avere anche maggiori fonti di guadagno dai pellegrinaggi. Come si vede, è una notizia abbastanza marginale, però curiosa sulla vita quotidiana di Israele in quei secoli.
C'era un uomo della montagna di Efraim che si chiamava Mica. Un giorno disse a sua madre: «Quei 1100 sicli d'argento che ti sono stati presi e per i quali hai pronunciato la maledizione che ho udito con le mie orecchie, li ho con me perché sono stato io a prenderli e ora te li restituisco». Esclamò allora sua madre: «Che mio figlio sia benedetto dal Signore». Costui restituì i 1100 sicli d'argento a sua madre, la quale disse: «Voglio consacrare di mia mano questa somma di denaro al Signore per mio figlio, per farne una statua di metallo». Dopo che Mica ebbe restituito a sua madre il denaro, questa ne prese 200 sicli e li consegnò al fonditore, il quale ne fece una statua che poi rimase nella casa di Mica. Così quest'uomo, Mica, ebbe un santuario, si fece un efod e i terafim e diede l'investitura sacerdotale a uno dei suoi figli che gli faceva da sacerdote. Ciò fu possibile perché in quel tempo non c'era re in Israele e ognuno poteva fare quello che gli piaceva. C'era allora un giovane della città di Betlemme di Giuda, della tribù di Giuda, che era levita e abitava in quella città come straniero. Quest'uomo un giorno si mosse dalla città di Betlemme di Giuda per cercare un altro luogo qualsiasi in cui stabilirsi. Giunse così, cammin facendo, fino alla montagna di Efraim, proprio alla casa di Mica. Mica gli domandò di dove veniva, ed egli rispose: «Sono un levita di Betlemme di Giuda e vado cercando un luogo qualsiasi in cui stabilirmi». Allora Mica gli propose: «Resta con me. Mi sarai come un padre e mi farai da sacerdote. Ti darò 10 sicli d'argento all'anno, vestiario e vitto». Il levita accettò e cominciò ad abitare nella casa di Mica, che lo trattava come uno dei suoi figli. Mica diede l'investitura sacerdotale al levita, così che il giovane gli faceva da sacerdote e abitava nella sua casa. Mica pensava: «Ora so che il Signore mi sarà propizio, perché ho questo levita che mi fa da sacerdote».
Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.
Nel secondo dei due capitoli che abbiamo ascoltato è narrata una vicenda di idolatria che testimonia il grave degrado religioso che si verificava nel periodo dei giudici. La vicenda di Mica, che colloca una statua in un locale della sua casa, provvedendosi anche di strumenti di culto particolari come l'efod, che era un abito destinato al sommo sacerdote, e i terafim, che erano statuette che servivano a predire il futuro, ma non soltanto, ma che invita il giovane levita di Betlemme a diventare sacerdote nel suo domestico santuario, nonostante non fosse un discendente di Aronne, ma un semplice levita. Bene, tutta questa vicenda, dicevo, testimonia l'assenza di una autorità morale e religiosa all'interno delle tribù che fungesse da riferimento e da guida. Questa vicenda, quindi, è da collocarsi in un periodo che o precede l'avvento dei giudici, cioè subito dopo la morte di Giosuè, o che è da individuarsi fra la morte di Sansone e il sacerdote Eli, maestro di Samuele e ultimo giudice. Alcuni commentatori notano una strana analogia fra le 1100 monete d'argento che in parte servirono a costruire la statua di Micha e le 1100 monete d'argento che nel capitolo precedente i principi filistei promettono a Dalila se riuscirà a strappare a Sansone il segreto della sua forza. Da queste 1100 monete d'argento derivarono gravi disgrazie: la cattura, l'accecamento, la tortura e la morte di Sansone nel primo caso, il regresso spirituale e lo sbandamento religioso dei membri della tribù di Dan nel secondo caso.
Abbiamo trasmesso la 53esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.